Benvenuti a questa nostra esplorazione sulla gravitazione. Abbiamo qui un sacco di appunti, termini chiave sull'argomento. L'idea oggi è, provare a metterli in ordine, no? Costruire un percorso chiaro, magari partendo dalle prime idee sul cosmo fino, diciamo, alle leggi universali. Pronti?
Ok, per capire dove siamo, forse è utile un piccolo passo indietro. Per secoli l'idea dominante era il modello geocentrico. Terra ferma al centro, tutto il resto che gira intorno. Però c'erano delle stranezze, tipo il moto retrogrado dei pianeti, quell'apparente fare marcia indietro nel cielo, e per spiegarlo...
Servivano meccanismi complicati. Epiciclo, deferente...
Già, piccole orbite su orbite più grandi, un sistema, un po' macchinoso. Poi, per fortuna, arriva il modello eliocentrico, e questo, diciamo, ha preparato il terreno per Keplero.
Ah, Keplero. Sì, le sue tre leggi hanno davvero segnato una svolta. La prima no. Quella delle orbite ellittiche. Una rivoluzione. Basta cerchi perfetti.
Esatto. I pianeti si muovono su ellissi, con il Sole in uno dei fuochi, non al centro preciso.
E poi la seconda. La legge delle aree. Che ci dice in pratica?
E ci dice che un pianeta non ha sempre la stessa velocità. Va più veloce quando è più vicino al Sole e più piano quando è lontano. Copre aree uguali in tempi uguali, ecco.
Capito. E la terza? La legge dei periodi.
Quella lega il tempo che un pianeta impiega a fare un giro completo, il periodo, alla sua distanza media dal Sole. C'è una relazione matematica precisa.
Quindi, insomma, Keplero ci ha detto come si muovono. Una descrizione perfetta.
Precisamente. Descrizioni matematiche impeccabili, basate su tantissimi dati, ma non spiegavano il perché si muovessero così. Qual era la causa? E qui, entra in gioco Newton, la sua idea di gravitazione universale.
Geniale. Cioè pensare che la stessa forza che fa cadere una mela sia la stessa che tiene la Luna in orbita attorno alla Terra e i pianeti attorno al Sole. L'ha formalizzata poi nelle leggi di gravitazione universale. C'è questa forza gravitazionale tra due oggetti qualsiasi con masse.
Sì, una forza sempre attrattiva, che dipende dal prodotto delle masse, più sono massicci, più si attraggono.
E diminuisce con il quadrato della distanza, quindi si indebolisce rapidamente allontanandosi. C'è poi quella costante di gravitazione universale, G.
Esatto, G. Un numero fondamentale che determina l'intensità di questa forza. E qui c'è una cosa interessante, la distinzione tra massa gravitazionale...
Ah, sì.
Quella che sente e crea la gravità, per così dire.
Proprio così. E la massa inerziale, che invece misura la resistenza di un corpo a cambiare il suo stato di moto, ad essere accelerato. E la cosa strana è che, sperimentalmente, sembrano essere la stessa cosa. Coincidono.
Finora sì. Tutti gli esperimenti lo confermano. E misurare G, quella costante, non è stato semplice.
L'esperimento di Cavendish, giusto? Fine Settecento?
Sì, con quella delicatissima bilancia torsione. Un'impresa notevole per misurare forze così deboli. Da lì poi deriva l'accelerazione di gravità qui sulla Terra, il famoso 9,8 ms al quadrato.
E tutto questo quindi non vale solo per le mele, ma spiega anche il moto dei satelliti.
Certamente. Le leggi di Keplero diventano una conseguenza della legge di gravità di Newton. L'orbita circolare, l'orbita ellittica, sono le traiettorie naturali.
Quelle chiuse, diciamo.
Esatto. Ma ci sono anche traiettorie aperte, l'orbita parabolica e l'orbita iperbolica, per oggetti tipo comete che hanno abbastanza energia per sfuggire all'attrazione.
In tutti questi casi è la gravità che fa da forza centripeta, che curva la traiettoria.
Proprio lei. Senza gravità andrebbero dritti. Un esempio pratico sono i satelliti geostazionari.
Ah, quelli per le telecomunicazioni, che sembrano fermi nel cielo.
Orbitano alla stessa velocità angolare della Terra, quindi restano sempre sopra lo stesso punto. Molto utile.
Però c'era un problema che tormentava anche Newton, mi pare. L'azione a distanza. Come fa il Sole ad attrarre la Terra attraverso il vuoto cosmico?
Bella domanda. È un punto filosoficamente delicato. Per superarlo si è introdotto il concetto di campo gravitazionale.
Cioè?
Invece di pensare a una forza che... salta da un corpo all'altro, si pensa che ogni massa modifichi lo spazio intorno a sé. Crea un campo.
Una specie di impronta invisibile nello spazio.
Sì, una proprietà dello spazio stesso. Se poi metti un'altra massa, una massa di prova, in quel punto, questa sente il campo e subisce una forza. Qui vicino a noi parliamo di campo gravitazionale terrestre.
Ok, quindi il campo è lì, generato dalla Terra, e la Luna, entrando nel campo, viene attratta. Ha senso. E questo si lega all'energia.
Certo, si può descrivere tutto anche in termini energetici, con il potenziale gravitazionale. Ogni punto del campo ha un certo potenziale. Ed è utilissimo, perché entra in gioco la conservazione dell'energia nell'interazione gravitazionale. Spostare un oggetto contro la gravità richiede lavoro, energia, che viene immagazzinata come energia potenziale.
E se spingiamo questi concetti un po' più in là? Concetti limite?
Beh, arriviamo alla velocità di fuga, la velocità minima che serve a un oggetto per sfuggire all'attrazione di un pianeta o una stella e non tornare più indietro.
E se la gravità è fortissima?
Se è così intensa che la velocità di fuga supera quella della luce, beh, hai un buco nero. Nulla può scappare, nemmeno la luce.
Impressionante. E l'effetto fionda cos'è?
Ah, quella è una tecnica astuta usata dalle sonde spaziali. Sfruttano il campo gravitazionale di un pianeta per guadagnare velocità, come se rubassero un po' della sua energia orbitale. Un modo per viaggiare più lontano e più velocemente.
Insomma, mettendo insieme i pezzi, Kepler descrive le orbite, Newton dà la legge universale della forza, poi abbiamo le applicazioni, come i satelliti, e infine i concetti di campo e potenziale per spiegare come funziona. È stato davvero un bel percorso per capire la gravità.
Decisamente. Mostra come la fisica costruisca modelli sempre più raffinati, dalla descrizione geometrica alla forza fondamentale, fino a concetti più astratti come il campo. Ed è bello vedere come una singola idea, la gravità, leghi insieme fenomeni apparentemente così diversi. La mela, i pianeti, le galassie.
Già, un'eleganza notevole.
E per lasciare magari uno spunto finale, abbiamo detto che il campo gravitazionale supera l'idea di azione a distanza. Ma resta una domanda. Come si propaga questo campo, questa influenza? La questione della propagazione dei segnali gravitazionali, beh, apre porte su teorie ancora più profonde, sulla natura dello spazio-tempo. Ma forse questa è materia per un'altra volta.